Venerdì scorso, come sappiamo, è stata uccisa una mamma cinghiale con i suoi cuccioli in un parco giochi di Roma perché ritenuti pericolosi. L'indignazione e le proteste non si sono fatte attendere, in rete si è già letto di tutto e il contrario di tutto. Sono volate accuse su accuse, minacce su minacce, ma prendo spunto da un post di Valentina Coppola, presidente di Earth, che ha pubblicato un'analisi precisa e impeccabile per fare a freddo, anche se non è facile, il punto della situazione il più possibile obiettiva. Da almeno 20 anni nessuno ha veramente messo in atto strategie complessive e serie per limitare il numero e l'avvicinamento dei cinghiali nelle zone abitate. Nel 2019 Regione Lazio, Città Metropolitana e Roma Capitale siglano il famoso protocollo d'intesa, rifacendosi alle normative regionali e nazionali esistenti che risalgono a quasi 30 anni fa. La regione che ha la delega dello Stato sulla fauna selvatica non ha minimamente pensato di introdurre strumenti alternativi all'abbattimento dei cinghiali catturati, né la possibilità di affidarli a privati non per scopo alimentare. Il protocollo contiene molti punti che purtroppo non sono stati realizzati, nonostante gli stessi enti firmatari avevano scritto di dover attuare. Si parla dello studio di metodi alternativi all'uccisione, della sensibilizzazione e dell'educazione della popolazione, delle sanzioni a chi porta cibo ai cinghiali e della pulizia delle strade vicine ai corridoi verdi dai rifiuti che attraggono gli animali. Ma questo è solo il primo punto di una brutta storia in cui le responsabilità sono molte e di molti. I cinghiali che abbiamo visto nel video erano fin troppo antropizzati perché erano stati trattati erroneamente, quasi come una colonia felina, da cittadini che pensavano fosse carino portargli cibo, addirittura facendolo portare dai bambini, che invece dovrebbero imparare e rispettare la dignità della fauna selvatica e non assoggettarla all'uomo. Queste persone, oltre a commettere un reato, poiché è reato dare cibo alla fauna selvatica, hanno fatto sì che l'enorme disponibilità di nutrimento moltiplicasse le nascite e che questa famigliola venisse in città a cercare cibo. Così facendo hanno esposto cittadini, cani e cinghiali stessi al pericolo. Chiudendo inoltre i cinghiali nel parco è stato anche commesso un atto di bracconaggio. Il prefetto, chiamato in causa dai cittadini spaventati dalla presenza dei cinghiali, ha ordinato un tavolo al quale erano presenti sia la regione che il comune di Roma. A questo tavolo si decide di procedere con telenarcosi. Nel protocollo siglato alla telenarcosi fa seguito esclusivamente l'abbattimento e nessun'altra eventualità è prevista. A questo punto tutti si muovono e inizia una serie di tira e molla tra politici e non. Oltre all'onorevole Brambilla, tante sono le associazioni che si mettono a disposizione per prendersi in carico dei cinghiali a costo zero. Proposte neanche prese in considerazione. Di sicuro ci sono dei passaggi mal gestiti ed oscuri nella faccenda. Ad esempio, per il comune di Roma pare non sia stata chiamata né la sindaca Raggi né Fiorini, assessore con delega al benessere animale, ma viene chiamato Daniele Diacco, che, anche se presidente della commissione ambiente, è un semplice consigliere. Sembrerebbe che Diacco abbia chiesto correttamente una nota scritta dalla regione, ma che tale nota non sia mai arrivata. Entra quindi in scena Visca, che da funzionario ha il compito di firmare documenti attuativi. Se non ha motivi certificati con cui fermare la procedura, non può farlo, altrimenti viene accusato di omissione di atti di ufficio o anche di rifiuto e abuso. Quindi Visca, tralasciando la questione etica personale, non ricevendo nemmeno una cartolina scritta dalla regione o dall'assessore di Roma Capitale, ha svolto il suo lavoro burocratico ed è purtroppo a posto con la legge. Nel frattempo cittadini, animalisti e Diacco si sono riversati al parco cercando di fermare l'uccisione, ma dalla testimonianza dei presenti non hanno trovato ascolto né dalla polizia né dai funzionari presenti. Alla fin fine quello che è successo è che questa famigliola, resa domestica e rinchiusa da persone che non conoscono l'etologia dei cinghiali, è stata uccisa dall'inefficienza pubblica di tutte le parti in causa. Purtroppo, pur se i veterinari ASL e gli agenti della polizia provinciale dovrebbero vergognarsi di quello che hanno fatto, sono in regola con la legge. Fatto questo doveroso excursus, voglio partire con i servizi sulla questione. Inizio dunque dando la parola a Claudia Taccani, avvocato OIPA.
È bene sapere che la normativa in generale nazionale e anche e soprattutto nella città di Roma è stato sottoscritto un protocollo di gestione del cinghiale all'interno della città, prevede che devono essere in primis attuati dei metodi ecologici non cruenti per appunto contenere questo fenomeno. Questi metodi possono eventualmente essere anche dei metodi diretti, come per esempio può essere quello della cattura, e soltanto, stiamo parlando legalmente parlando, come estrema possibilità, l'abbattimento. Nel caso di Roma non abbiamo capito per il momento esattamente che cosa si è verificato, perché l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della LEIDA, la Lega Nazionale della Difesa Ambiente e Animali, aveva dato la disponibilità, contattando direttamente referenti istituzionali, a recuperare gli animali a spese dell'associazione e comunque a metterli in un posto sicuro. Ripeto, non sappiamo come mai, perché questo non è ancora chiaro dalle informazioni di stampa, purtroppo gli animali sono stati lo stesso abbattuti. Proprio per questo sappiamo che tante associazioni, OIPA compresa, si stanno muovendo, in parte con una richiesta di accesso agli atti per verificare esattamente il perché ha portato a questa cruda decisione, nonostante fossero state comunque poste delle soluzioni alternative assolutamente percorribili, quindi no abbattimento, ma cattura con rilascio di questi animali ovviamente in un posto sicuro e neanche poi a spese pubbliche, e andremo sicuramente fino in fondo. Ipetalia ha presentato già un esposto alla Procura della Capitale Romana affinché vengano effettuate, ripetiamo, le opportune indagini per capire esattamente che cosa è accaduto e se in base alla normativa ci siano delle responsabilità per quello che è accaduto, quindi per uccisione di animale non necessitata.
A proposito di metodi alternativi all'uccisione dei cinghiali, Edgar Meyer ha le idee molto chiare. Sentiamolo.
Per evitare in futuro, non soltanto a Roma, queste scene da Medioevo, è necessario mettere in campo la sterilizzazione farmacologica. Tra l'altro a Roma è stato uno schifo da Medioevo perché è avvenuto davanti a cittadini scandalizzati e davanti anche ai ragazzini e i cinghiali erano assolutamente inoffensivi, si facevano accarezzare. Nonostante questo sono stati tutti eliminati. Un orrore inutile. Le alternative ci sono. La soluzione, ad esempio, è la sperimentazione di controllo demografico con vaccini immunocontraccettivi. A Roma, 2 anni fa, quando lavoravo all'assessorato all'ambiente, avevo iniziato ad abbozzare un progetto di sterilizzazione farmacologica. Perché? Per risolvere alla radice il problema, Gaia Animale Ambiente sa che è necessario incidere sulla natalità degli animali selvatici che pongono dei problemi, non sulla loro mortalità. E allora i vaccini immunocontraccettivi. Hanno dimostrato di funzionare in altri paesi, la sperimentazione è già stata fatta negli Stati Uniti, per esempio. Una monodose di vaccino immunocontraccettivo causa infertilità nell'animale per 3 anni dopo la somministrazione. Questa è la soluzione incruenta e pacifica. Roma Capitale si porrebbe all'avanguardia assoluta nella gestione dei cinghiali. Se si sperimentasse, come io volevo fare, la sterilizzazione farmacologica invece degli abbattimenti. Roma Capitale, ma qualunque altro luogo, qualunque altra regione, perché in realtà il tema dei cinghiali è un tema per il quale sono le regioni che sono soprattutto investite. Su Roma Capitale, con Gaia Animali Ambiente, ho fatto avere una mozione a una consigliera, appunto capitolina, e a un consigliere regionale, e queste mozioni sono state presentate perché è necessario ritirare il protocollo d'intesa scritto da Regione Lazio e ispirato da ambienti venatori e poi purtroppo anche firmato da Roma Capitale e da Città Metropolitana. Questo protocollo d'intesa prevede appunto l'abbattimento dei cinghiali oppure la cattura dei cinghiali per essere trasportati in aziende faunistiche venatorie dove sarebbero abbattuti successivamente. Va totalmente stracciato quel protocollo d'intesa, va revocato immediatamente, va riscritto con un ordine di azione gerarchico che metta come ultima ipotesi, o addirittura che non la metta, la telenarcosi e la successiva eutanasia, e che quindi prediliga e preferisca le alternative incruente, come la cattura dei cinghiali e il trasporto in oasi protette, o come procedere alla sterilizzazione farmacologica, anche se in via sperimentale, garantendo ovviamente opportune previsioni di bilancio. Solo battendo strade nuove si può mettere insieme la necessità di sicurezza dei cittadini che la invocano con i diritti animali e con la sensibilità dell'opinione pubblica.
Tra le tante cose si è molto parlato anche della disumanità dei veterinari che sono stati chiamati in causa per porre fine alla famigliola, ma per fortuna non tutti sono così. Infatti Francesco Cortonesi ci parla di una lettera firmata da ben 48 veterinari indirizzata al Comune di Roma per dissociarsi dall'operato dei loro colleghi.
Ben 48 veterinari hanno firmato una lettera indirizzata al Comune di Roma per protestare contro l'uccisione della famiglia di cinghiali, in cui inevitabilmente sono stati coinvolti anche alcuni loro colleghi. Naturalmente, come in ogni categoria, c'è il meglio e il peggio, ma quella dei veterinari fa un po' storia a sé. Lo sfruttamento animale messo in atto dalla società antropocentrica rende la figura del veterinario inevitabilmente controversa. Purtroppo, ancora lontana anni luce dall'idilliaca figura dell'amico degli animali incarnata dal dottor Dolittle, è costretta ad adattarsi alle regole del mercato. Centinaia di veterinari lavorano per gli allevamenti, avallando un sistema che per sua stessa essenza nasce per smontare e distruggere gli animali, non per salvarli. Non solo, molti veterinari finiscono per piegarsi anche alle regole di un'altra barbarie, quella della caccia. Eppure, nel corso degli anni, le cose sono migliorate nettamente e sempre più dottori dimostrano estrema sensibilità alla causa animale. Fa quindi ben sperare questa sacrosanta denuncia firmata, lo ripeto, da 48 veterinari che non hanno usato mezzi termini per descrivere ciò che è stato fatto a Roma. La pagina più nera della nostra professione. Su Change, la rete dei santuari di animali liberi ha lanciato una petizione per chiedere la sospensione dalla professione dei responsabili della mattanza. Se non l'avete ancora firmata, potete trovarla digitando sulla piattaforma di Change le parole Rete dei Santuari e Cinghiali. Per favore, firmate. Grazie.
Ho voluto lasciare per ultimo un contributo che a me ha tolto il fiato. Parole che sconquassano le viscere. Si tratta della testimonianza di Paola Samaritani di Animal Save Roma, che ha vissuto il peggior incubo della sua vita. Paola è stata parte attiva in tutte le azioni preposte al salvataggio dei cinghiali. Sta seguendo da anni la questione e nella lunga intervista racconta, senza risparmiare niente e nessuno, come si è arrivati all'epilogo che tutti conosciamo. Una storia che parte da lontano, fatta di promesse inattese e di vere e proprie prese in giro da parte delle istituzioni. Sentiamo l'intervista integrale che ho fatto a Paola. Amici di Radio Vegit, sono Grazia e tutti siamo al corrente di quello che è successo venerdì 16 ottobre a Roma. Mamma cinghiale con i suoi cinghialetti è stata rinchiusa in un parchetto per bambini e insomma è stata massacrata con i suoi piccolini. Tra le tante trasmissioni che hanno parlato di questo fatto ce n'è stata una dove come ospite aveva Paola Samaritani. Mi ha colpito molto il suo racconto. Paola fa parte di Safe Movement di Roma ed è entrata nel parchetto fin dal pomeriggio e ha tante cose da raccontarci su questi cinghiali. Ciao Paola, ben arrivata su Radio Vegit.
Ringrazio di questa opportunità perché vorrei spiegare che cosa è successo ancora prima di arrivare a quell'epilogo assurdo che ha visto l'uccisione e il massacro di quella mamma con i suoi piccoli. Quel massacro in realtà non riguarda soltanto quel cinghiale e gli altri piccoli che aveva, riguarda proprio un massacro a livello dell'umanità che è venuta meno in tutte le sue forme. Io ho sentito di fianco a me un signore mentre eravamo nei momenti più concitati, urlare che lui era un cacciatore e che nessuno sarebbe mai stato in grado di fare una cosa del genere. Qualcosa di pazzesco. Quindi
sì. Detto da un cacciatore.
Detto da un cacciatore, questo per dire, io chiaramente sono contrarissima ovviamente alla caccia, però mi ha stupito l'urlo di questo cacciatore, ecco, per dire che cos'è che stavano facendo. Detto questo, io volevo spiegare come ci siamo arrivati a questa situazione, perché è stato qualcosa di ignobile. Io nella mia vita ho sempre amato i maiali, nella fattispecie da 13 anni li adoro, perché loro sono riusciti, attraverso una maialina che avevo, che si chiamava Panela, a salvare, diciamo, il mio compagno, anche se non è purtroppo ormai qui con me, però gli ha dato qualità alla vita dopo che aveva contratto un tumore ed era caduto in una grande forma di immunodepressione e depressione. Quindi attraverso questo animale a me mi si è aperto un mondo, e questa maialina di nome Panela mi ha traghettato in un universo sconosciuto ai più, e quindi mi sono appassionata a questi animali. Motivo per cui poi, avendo avuto lei, mi hanno chiesto se potevo salvare Dior, e da qui anche i cinghiali, perché sono la stessa cosa, sono degli animali che a me piacciono da morire. Detto questo, quando c'è stato il lockdown c'era stato un accordo, un'intesa siglata a Comune di Roma, Regione Lazio, che risaliva all'autunno del 2019, che praticamente aveva in qualche modo sancito la cattura e il conferimento dei cinghiali di Roma e del Lazio presso un'azienda faunistico-venatoria della Tuscia.
Allora, spieghiamo bene a cosa sono questi posti.
Roma Natura, che dipende in parte anche da Regione Lazio, praticamente l'ente parco prende con delle gabbie trappola, sono delle gabbie dove il cinghiale entra dentro, dentro viene, diciamo, messo del cibo, così lui, tentato dal mangiare, entra, si chiude a ghigliottina una porta e quindi lui rimane in trappola. Queste gabbie sono gabbie poco più grandi di un cinghiale adulto. Di conseguenza loro, essendo dei predati, hanno una scarica veramente di adrenalina che li porta all'impazzimento, perché per loro la fuga è l'unica cosa che gli viene in mente, e quindi per lo più si devastano già lì. Malconci o meno, vengono presi e portati su un camion e conferiti a un'azienda faunistico-venatoria. Non è un parco meraviglioso dove loro possono continuare la loro vita, è semplicemente una tenuta grande, grandissima, dipende da quali sono queste aziende, recintate, quindi i cinghiali non possono scappare, e niente meno entrano i cacciatori, ed è come Disneyland. Mamma, è come andare al laghetto di pesca sportiva, dove uno, invece di buttare l'amo con la canna da pesca, prende in braccio il fucile. Lì vengono conferiti questi animali che, per lo più, essendo in una convivenza stretta con l'abitato urbano, anche per via dei rifiuti che non vengono così rimossi a dovere, e la gente che comunque non contribuisce alla pulizia delle strade, loro, in cerca di cibo e con meno sempre territorio a disposizione, entrano in simbiosi con l'umano, e sono animali fortemente socializzatori, loro hanno questa abilità in empatia anche con le persone, si antropizzano, e quindi poi, in un'ottica in cui la cinghiala, come quella del parco, e i suoi piccoli, viene, si fa accarezzare dai bambini, la accarezzano le persone, mangia dalle mani, e in una riserva di caccia, penso che, insomma, appena vede il cacciatore magari pensa che gli dà il croccantino. Questa è un'ulteriore crudeltà, a parte che non avrebbero scampo, perché in natura possono scappare se il cacciatore ha la meglio. Non sono d'accordo, come ben sai, no? È ovvio, però certo, quantomeno ha la libertà di potersi dare alla fuga, mentre lì è come una serie di pesci dentro una vasca da bagno. Dove vanno? Quindi vengono presi, e questa è la sua miglior sorte. Ogni cinghiale che viene catturato dall'ente parco viene conferito, perché si sono aggiudicati un appalto, questa azienda di cerveteri nella fattispecie, che paga i cinghiali della Regione Lazio, li paga, quindi è un business in tutto ciò. Dopodiché, invece, se no, gli animali che possono, secondo loro, rappresentare un pericolo, e questa è una cosa folle, perché se parliamo della famiglia che era all'interno del parco, quella recinzione poteva essere anche a prova di tigre, quindi non era pericolosa affatto, era completamente chiusa, altissima, con una rete fortissima e tra l'altro i buchi erano piccoli. Questa è stata veramente una barbarie, una mattanza per il gusto sadico di doverla fare, e che magari secondo me aveva anche, diciamo, uno scopo anche di rimpallo politico. Io sono inorridita. Non sono valsi a nulla gli appelli successivi, ma soprattutto volevo spiegare come ci sono arrivati a questa situazione. Noi non siamo partiti da questa famiglia. Io ero un tavolo tecnico per ben due volte. Uno era stato fatto il lunedì e l'altro il venerdì 16. Praticamente noi avevamo fatto una richiesta di poterci concedere l'opportunità di prendere i cinghiali che erano presso il parco caduti della Resistenza sul fronte russo a Tomba di Nerone sulla via Cassia.
Noi perché... come Safe Movement.
Sì, perché noi abbiamo formato una squadra che si è già adoperata per moltissimi salvataggi e catture nella fattispecie di cinghiali. Quindi noi abbiamo una nostra tecnica che tra l'altro prevede dei metodi di contenimento o di cattura che prevede anche l'ISPRA, cioè con una recinzione anziché la gabbia trappola, perché ti dico anche questo, se le gabbie trappole, ce ne sono in uso tantissime, sono anche obsolete, a parte che nessuna sembrerebbe essere marchiata CE e questo già è grave, nessuna apporre tutte le segnaletiche adatte a essere identificate e questo ancora più grave, ci può finire un bambino, ci può finire un cane. Ma volevo dire questo, quelle più vecchie fanno sì che i cinghiali per la disperazione infilino il muso tra alcune sbarre e se li spacchino, si devastano le mascelle, le mandibole sono a penzoloni, loro hanno il muso lungo, tu pensalo quel muso fratturato, dove il naso gli va a penzoloni e la mandibola pure, in una maschera di sangue. Questo nella migliore delle ipotesi. Dopodiché invece c'è la telenarcosi, per gli esemplari che loro ritengono pericolosi, e parliamo del parchetto, esemplari che erano già comunque non solo atropizzati, ma che erano all'interno di un'area blindata, quindi potevano essere zero pericolosi per nessuno. Io ho scavalcato e sono entrata, e li ho toccati, li ho accarezzati, la mamma si è avvicinata a me, questo durante il pandemonio che si era creato, sperando che essendoci io dentro potessimo, invece così non è stato. La mattina comunque, parlo di questo tavolo tecnico, ci avevano detto va bene, voi che avete proposto come stallo definitivo la LAC, sarebbe Leganti Caccia, che ha un fondo chiuso a Grosseto, che si era adoperata, offerta per il recupero di questi animali per ospitarli, ci hanno detto visto che vi siete proposti, va bene certamente, vediamo un po', dovete fornirci però come un patentino che vi abiliti a catturare cinghiali. Ma non esiste una laurea in cattura cinghiali? Non esiste un patentino per catturare un cinghiale? Non esiste nulla di tutto ciò? Non esiste che nemmeno le guardie parco, le guardie zoofile? Nessuno ha una qualifica tale, perché è un vuoto non normativo, un vuoto che non c'è. Ci siamo proposti noi con l'esperienza. In teoria la polizia provinciale può, ma la sua cattura non è come la nostra. E con i fucili che hai visto, con la telenarcosi, siamo bravi tutti. Io non sarò più la stessa persona che ero, e come me tante altre persone l'hanno detto. È come se avessero violato la nostra innocenza, e parlo che ho 53 anni, quindi tu dici ma non sei un bambino? Sì, io ce l'avevo, comunque la mia innocenza. Sento come se mi avessero stuprato, ma nell'anima, mi avessero tolto proprio la speranza, la fiducia, mi avessero strappato un pezzo di me che non c'è più. Quel pezzo che fa sì che io faccia fatica anche a respirare, che mi venga il terrore di mettermi a dormire perché ho nella testa delle immagini che le rivedo in continuazione, anche durante la giornata se scatta un semaforo rosso, io ho nella testa delle cose agghiaccianti, il rumore delle carcasse quando sono state buttate come dei sacchi di spazzatura dentro un cassone della Mondezza, di un camion speciale adibito ai rifiuti e conferiti al centro carni. Dico che questo era una premeditazione, quindi io al tavolo tecnico ce l'ho messa tutta per far desistere l'insensatezza. Mi sono battuta per dire che non era possibile fornire i requisiti che loro richiedevano perché non esistono. È come se tu mi dicessi, guarda, sì, la torta te la puoi mangiare, però l'arrampichi al decimo piano del palazzo e mi levi tutte le possibilità di salirci. Cioè me l'hai data per far sì che con l'ipocrisia sia io che sia in difetto a non poterla raggiungere, non tu ad averla messa in maniera che fosse irraggiungibile. C'è una bella differenza. Preferisco almeno la sincerità di dire non possiamo autorizzarvi perché il nostro piano è già questo ed è stato deciso. Vi abbiamo preso solo in giro per tenervi buoni e darvi un contentino e basta. Ma non l'ennesima beffa nella beffa, addirittura allora... additando noi come colpevoli di non avere quei requisiti necessari affinché loro potessero concederceli, perché allora la LAC poi non andava più bene perché non era un'azienda da ingrasso o faunistico-venatoria. E qui ti dico un'altra cosa, perché è gravissima. C'era al tavolo tecnico anche una rappresentante, diciamo, dell'assessorato all'agricoltura, che a un certo punto mi ha detto: beh, potreste far sì che la LAC sia iscritta anche come azienda faunistica venatoria, così. Allora, Lega Anticaccia, Lega che si batte per combattere la caccia, e la sua riserva è accoglimento di animali magari devastati dalla caccia, presi, cioè è un rifugio dei rifugi, cioè diventa a un certo punto dei cacciatori per poterla avere questo conferimento. Cioè, vabbè, a parte questo sfondone che mi sembrava veramente quasi grottesco, la cosa assurda è che c'è stato il diniego totale di poter trovare una soluzione, e loro avevano già sul tavolo una diffida fatta dalla LAC. Tiro in ballo anche la LAC, non nella persona di Raimondo Silveri, che è della LAC nazionale, perché è veramente una cara persona ed un uomo che ce la mette tutta, la passione e le competenze che ha, che sono enormi, per portare avanti il suo lavoro, ma del delegato regionale nella persona di Roberto Vecchio, perché lui è uno di quegli attori che ha esattamente la colpa di ciò che è successo. Qui mi prendo la responsabilità di ciò che dico. Perché non si è presentato al tavolo? Perché stava dalla parte del nemico? In questo senso non voleva portare a casa il risultato. Perché ha disertato la prima riunione dicendo che stava male e che ha mandato il fondatore della LAC, che ci sta, è un professore di tutto rispetto e di grande ammirazione almeno da parte mia, però sarebbe dovuto arrivare lui a battagliare, perché lui era in rappresentanza, in una veste più istituzionale. Ho parlato io, perché poi le cose le so. Calcola che la LAC l'avevamo invitata noi come associazione, autorità che poteva detenere i cinghiali in ultimo stallo, ma non che la trattativa doveva venire con loro. Invece non so cosa si siano portati sotto. Fatto sta che questa persona ha lavorato contro tutto il tempo, non si è presentata al tavolo e ha pure detto: visto che non ci sono i requisiti, noi lasciamo stare la partita. I requisiti ci stavano di legge, perché non erano i requisiti di legge, visto che il nazionale aveva fatto la denuncia di sfida, tra l'altro, ad essere sospesa questa mattanza. Ma non sono io la persona a doverlo dire, sei tu che studi la normativa, visto che sei Lega Anticaccia, no? Lui mi ha detto: trovate voi i requisiti che vi servono per fare questa cosa. Grazie, li devi articolare tu, LAC, non io. È come se io andassi da un avvocato e gli dicessi: guarda, abbiamo questo problema, e lui mi fa: ok, trovati le leggi che ti tutelano. Cioè, ma stavamo scherzando? Comunque, Roberto Vecchio ha una responsabilità enorme. Cioè, lui si deve dimettere e pagare le conseguenze di ciò che ha fatto anche lui in un concorso di colpa che prevede alla stessa stregua Regione Lazio e Roma Città Metropolitana.
Ma il tavolo tecnico era stato indetto per...
Guarda, questa era veramente una conferenza dei servizi, perché nel tavolo tecnico si parla di un problema e si cercano delle soluzioni. Chiamarlo tavolo tecnico è servito soltanto per fare l'ennesima pagliacciata, capito? Il tavolo tecnico si presume che ci sono diverse competenze, diversi attori che si siedono per trovare la risoluzione in accordo, la migliore, e non sedersi a un tavolo dove tu convochi già gli attori che dovranno intervenire su qualcosa che hai già deciso, perché quella si chiama conferenza dei servizi. Tu convochi tutti coloro che saranno poi predisposti in una decisione già presa a fare ognuno il suo compito. E quando io quella mattina, perché lo devi sapere, sono entrata in quel tavolo tecnico, non c'era ancora nessuno tranne Visca e il suo scagnozzo che stava lì, insomma, quello che fa da portavoce, il precisino. Io ho sentito che sghignazzavano, dopodiché però a bassa voce per non farmi sentire, e hanno detto centro carni. Lì per lì non ho subito fatto una correlazione. Poi mi sono battuta in tutte le salse per dire che quello che facevano era illegale, che era insensato, che potevamo trovare un accordo, che se non andava bene questo lo facevamo così, colà. Non è servito a nulla, era stato già deciso. A un certo punto mi hanno buttato fuori dal tavolo tecnico, cioè alias conferenza dei servizi. Perché stavo dando fastidio, perché loro, la storia era già presa come decisione e quindi non dovevo rompere la cosa, è molto grave. Perché c'era comunque la volontà della LAC, della persona di Raimondo Silveri, presidente nazionale, e le altre associazioni tutte si sarebbero adoperate. Il fatto è che ognuno prende una sua tematica. Io, per motivi che ti ho raccontato, ho spinto tanto perché ho passione per questi animali. Quindi quando è uscito un trafiletto, non mi ricordo se era sul Messaggero, e ti parlo del 19, mi sono allertata perché c'era stato addirittura uno stanziamento di 300.000 euro, va bene, 100.000 per ogni anno, per un triennio, per compiere queste mattanze da parte di comune e regione in un accordo. A quel punto che cosa è successo? Io, e devo dire che all'inizio c'erano anche HERTE, EMPA e Comitato Tutela dei Diritti degli Animali, ci siamo mossi, sentiamo degli avvocati e cerchiamo di portare avanti questa causa. Abbiamo indetto un tavolo politico, chiamiamo così, al comune, in cui si dicevano favorevoli, ma poi con quello regionale non se n'è fatto nulla, hanno rimandato. In attesa di non dirci no, come hanno fatto sempre, quindi non ti dico no, se no ti arrabbieresti, faresti casino, ti dico ni. E in quel ni io trovo anche la maniera pure di oltrepassare l'ostacolo, facendo che cosa? Una grande furbata. Col Diretti, Lega Ambiente, Roma Natura, Regione Lazio, nonché Comune di Roma, hanno predisposto un protocollo d'intesa in cui qualsiasi agricoltore diretto, quindi noi come SEIB non avevamo i requisiti come volontari perché non c'è una laurea in cinghialologia, non so, ma qualsiasi agricoltore diretto, non si sa con quale mezzo, anche con gabbie trappola obsolete che devastano l'animale, si possono mettere lì e catturare quelli che vogliono. Problema risolto. E quindi con questa storia loro sono rimasti ancora che ci devono dire che cosa hanno deciso, ma nel frattempo la mano sinistra ce la stringe a noi. Quella destra si firmano quello che la sinistra neanche vuole far sapere, e quindi hanno dato l'autorizzazione da fare l'uccisione da parte di altri attori sociali. E quindi questa è un'altra porcata. Detto questo, la cosa grave è che noi ci siamo impuntati, in particolare per una famiglia che era qui a Tomba di Nerone, perché era particolarmente attropinzata, e abbiamo cominciato a chiedere di poter avere una risoluzione che potesse accontentare tutti, sia chi li vuole che chi non li vuole, perché se il problema veniva risolto a costo zero, a spese nostre, in maniera non cruenta. No, c'è stata l'espressa volontà di fare quel massacro, non solo contro i cinghiali, ma contro proprio tutta la comunità. Quello è un parco, è stata la violata anche l'innocenza dei bambini e di un luogo che comunque è sacro, perché lì ci andavano i bambini dopo 8 ore di scuola a giocare, un momento di svago, un momento di aggregazione, e adesso è il momento del dolore, della morte, è un parco degli orrori, permettimi questa licenza linguistica, è proprio stato effettuato un pluriomicidio da un signore che si è permesso, avendo lui quantomeno come ultima ruota del carro firmato quella del Libera, essersi venuto a godere lo spettacolo, perché bardato fino al collo per non essere riconosciuto, quando è arrivata la macchina dei, permettimi, non voglio offendere i veterinari perché secondo me quella persona non può essere ritenuta tale. Non dico che ci sia un giuramento come magari per i medici, ma sempre un medico è. E quindi non si può uccidere una mamma con dei cuccioli sani all'interno di un parco che non rappresentano un pericolo, che non sono un disturbo, che non sono un niente. Quindi per me è gravissimo quello che quella donna ha fatto e mi vergogno che fosse una donna. Da donna mi vergogno. Andrebbe radiata per quanto mi riguarda dall'albo.
Poi la sofferenza grande, anche perché tu appunto al pomeriggio hai
cercato di fare il possibile, mi sono precipitata io sono uscita dalla conferenza dei servizi, dico sì, vabbè, giustamente l'ho chiamata così, anche vabbè il tavolo tecnico, e mi sono proprio fiondata lì nel parco, ho cercato di avvertire tutti e c'era un gruppo di bambini che stava rifocillando i cinghialini, tutti divertiti. Quando gli ho dato la notizia che probabilmente non sarebbero rimasti lì, ma non per andare in un posto bello ma per morire, i bambini si sono inorriditi, hanno cominciato a dire di no, volevano chiamare la sindaca, è un'ingiustizia, hanno cominciato a piangere, i genitori sconcertati, le maestre che non ci potevano credere e tutte le persone che hanno saputo indignate. Poi chiaramente ha cominciato ad affluire tutta la gente, all'inizio c'erano soltanto la polizia urbana, per poi arrivare i celerini, 3 furgoni, come se ci fosse un G8.
Sì, sì, l'abbiamo...
Il G8 di Genova di tanti tanti anni fa.
Ma l'immagine...
Trattate donne, mamme, per lo più come hanno trattato con la stessa arroganza della divisa all'epoca innocenti persone. Mi è stato detto da un poliziotto, a parte le bestemmie che io non le tollero, perché sono per me una grave offesa, sono credente e a me la bestemmia dà fastidio, da un poliziotto non se la può permettere, in divisa, che mi strattona, mi mette una mano sul collo e mentre mi strangola mi dice: oh, la devi far finita con sti cazzi di cinghiali, ci hai rotto i coglioni, porco qua, porco là. Scusami se sono cruenta, puoi tagliare l'intervista, ma te la voglio raccontare così come
no,
sta,
certo,
perché se poi dobbiamo dare un contenuto accentino a far vedere ciò che non è, ma questa è la realtà dei fatti che ho vissuto. In tre mi hanno sovrastato la seconda volta che sono entrata, quando già erano lì dentro con i fucili, sono riuscita a riscavalcare e mi hanno sovrastato seduti addosso a me. Sullo sterno, capito, con la schiena a terra, con il pugno sullo sterno, spingendolo fortissimo che non potessi respirare. E un'altra mano sul seno, senza mascherina, a un centimetro dalla mia faccia. Questo tanto per, come violenza a me, ma a me, guarda, è l'ultima delle cose. Perché la violenza l'hanno fatta a tutti quelli presenti, per non parlare a quella mamma a cui io ogni giorno che mi alzerò avrò in testa quando lei, prima di dormire, perché avevano mangiato e si fidavano, nonostante ci fosse quel bordello che c'era lì, aveva, come fanno sempre, per la notte preparato il giaciglio ai piccoli. Aveva staccato in due piedi, si era arrampicata su due zampe su un cespuglio e ha cominciato a staccare tutti i rami. Mentre li posava a terra, i piccoli li prendevano e li agitavano per giocare. Dopo lei li ha presi uno per uno e li ha portati strisciandoli sotto un oleandro, a due centimetri dal muretto. Messi tutti questi rami lì, ha fatto il giaciglio e poi lei si è sdraiata lì, con tutti i suoi piccoli addosso. Incurante di tutto quel casino, di noi che urlavamo, del megafono, delle luci, della macchina della polizia, di tutto quello che stava succedendo, perché si fidava. Molta gente è riuscita ad accarezzarla in quei momenti. Quando io sono entrata dentro, ha sbadigliato uno dei piccoletti. Lei ha aperto l'occhio, l'ha guardato, lui ha richiuso la bocca e lei pure l'occhio. L'ultima immagine che ho è di questo piccolino che a fianco a lei sbadiglia e lei lo guarda e poi si richiude e lui continua a dormire. Il giorno dopo c'era l'impronta di lei lì ancora e tutti i rami che lei aveva messo lì. Ci stavano i torsoli di mele mangiati a pezzi così.
Poi il fatto che è meglio non dar da mangiare agli animali selvatici è un altro argomento. Perché,
sicuramente, però sai come al di fuori che la gente poi glielo dà, c'è che i cassonetti, la mancanza di pulizia.
Esatto.
Comunque anche se non glielo dai, loro si antropizzano perché in contatto con l'umano entrano, si abituano perché sono animali estremamente intelligenti, considera che è il terzo animale più intelligente al mondo, ancor più di un cane. Se lì dentro ci fosse stato il peggior cane rabbioso con la sua cucciolata, cosa sarebbe successo? Perché anche questo bisogna capire perché.
La cosa proprio assurda che fa pensare davvero a una premeditazione che era già tutto deciso è che nonostante la confusione, la gente che gridava, l'agitazione, loro erano tranquilli. Cioè di solito gli animali selvatici si difendono dentro di loro, dicono vabbè che confusione.
Guarda,
c'è, ci mettiamo.
Un animale
invece, proprio...
di intelligenza straordinaria che riesce a entrare in empatia con...
Ma allora, quello che io non riesco a capire, non riesco a andare a fondo, perché ucciderli? Cioè, aveva per assurdo più senso che li addormentassero e li portassero in questo parco giochi per i cacciatori. Ma perché
non si
ucciderli?
Può, perché se gli fai la telenarcosi, ti spiego, non puoi assolutamente fare questa cosa, perché l'anestetico che gli iniettano, che tra l'altro sono crollati praticamente subito, quindi sarà stato pesantissimo. Già quello secondo me è stato mortale in parte. Quando gli fanno la telenarcosi non sono più a scopo edibile, mangereccio, non so come definirlo.
Ah, ho capito. Perché i cacciatori vanno perché li uccidono e poi se li mangiano. Certo, è veramente...
Quindi non si può, quando fanno la telenarcosi poi iniettano il veleno, perché diventano carcasse destinate alla distruzione nel centro carni. E torno a quel discorso che ti avevo fatto prima, che ho sentito la mattina. Perché il centro carni, oltre ad essere il mattatoio di Roma, è anche l'organo preposto per lo smaltimento delle carogne tecnicamente definite, delle carcasse, di tutto ciò che sono gli scarti nell'inceneritore. Quindi quella mamma con i suoi sei piccoli è finita quella notte stessa dentro l'inceneritore del centro carni. Io ho l'immagine di lei trascinata per le zampe come se fosse un sacco della mondezza.
L'abbiamo visto,
di quelli
sì,
pesanti che non riescono. Gli ho visto che gli si era alzato il labbro, quel muso che avevamo toccato tutti qualche ora prima.
Ma appunto, okay. Ma perché? Cioè perché secondo te? Perché?
Perché dietro secondo me c'è un disegno politico. Non ha un perché e ti ribadisco il perché. Ammesso che tu non ce li vuoi dare perché al tavolo tecnico pensi che no, la Brambilla, l'abbiamo allertata, immediatamente si è attivata chiamando Zingaretti. Ha chiamato Zingaretti, ha chiamato Diaco, ha chiamato tutti. Zingaretti gli ha detto di sì, che non c'erano problemi e che comunque avrebbe dato i cinghiali alla Leida per essere trasferiti nell'immediato in un posto sicuro individuato in una delle oasi di Leida. Quindi era tutto fatto, tanto che io all'interno ero abbastanza tranquilla. Ho detto siamo riusciti nell'intento. Invece Poi, nonostante tutto, è arrivata questa macchina dei veterinari, quindi io mi sono precipitata a vedere e mi è sembrato di spalle di riconoscere un veterinario che era seduto al tavolo tecnico la mattina. Quando mi ha visto, ho visto che il fatto quattro se ne stava cercando di andare giù per la discesa nella strada. Ho detto, no, mi scusi, volevo parlare con lui. Quando si gira, perché io l'ho avanzato, lui si è per forza dovuto girare, vedo che era Visca. Si era bardato come un pagliaccio, con un berretto che gli arrivava sotto la punta del naso, una mascherina che oltre il naso copriva anche gli occhi, per non farsi riconoscere, che ovviamente non mi è passato inosservato a me. Quindi al momento che l'ho individuato ho cominciato a chiamare tutti dicendo è lui Visca, perché è lui che ha firmato tecnicamente quantomeno, e allora è arrivato subito un collaboratore della Brambilla che gli ha fatto vedere che c'era la Brambilla in viva voce al telefono, e davanti a me lui non soltanto si è rifiutato di dire che era lui Visca, ma tanto lo sapevo, ha detto che con la lei non ci parlava, appellandola in una maniera che non è offensiva di più. Non la voglio ripetere in trasmissione, ma sono parole talmente pesanti e che io nei confronti di una donna non avevo mai sentito, perché altre terminologie simili, ma non quella con cui si è espresso lui. Questo per dirti. Dopodiché, un'altra cosa gravissima che è successa è che mi ha detto «si faccia un po' di là», tanto che gli ho detto «no». Se sposti lei, questa manfrina era perché a un certo punto ho detto levatevi perché così mi voglio godere lo spettacolo, cioè lui si doveva godere lo spettacolo, e quindi noi che eravamo davanti alla sua faccia non lo facevamo vedere mentre entrava la veterinaria con la puntura mortale. Pum. E prima ancora quelli con i fucili. Pum. Io ho vissuto il peggior incubo della mia vita,
ci credo.
E ti dico che io ho subito tantissimi lutti, dalla morte dei miei genitori alla morte del mio compagno. Questo è stato un lutto mio, è come se fossi morta io, non so spiegartelo, va al di là di quello che è successo, e il senso di impotenza è stato qualcosa di paragonabile a delle altre tragedie che ho subito nella vita. Vorrei tornare la persona che ero prima, io è come se rivolessi me stessa prima, perché io sono cambiata, sono scioccata, c'ho soltanto un dolore che a volte mi riesce difficile anche respirare, inflitto gratuitamente, così come a me, a tutti gli altri, ma non tutti a me soltanto perché eravamo lì, a tutta l'Italia indignata e disgustata, e questa è una notizia che ha fatto il giro del mondo.
Ma poi appunto anche poco furbi, perché non potevano immaginare che
Times di Londra, cioè la BBC,
stiamo scherzando, stanno parlando tutti.
Che può ricordare soltanto i tempi bui della guerra.
Paola, non ci sono parole per
vedere
questa
piccolino
cosa.
Quando hanno addormentato la madre, amore, disperato che gli gira attorno.
Mamma mia, sì, abbiamo visto quelle immagini, sono veramente...
Facile entrare con il fucile, capito?
Sì.
Come me non sono entrati come me, o con me mamma nude, come mai? Sono entrati con i fucili, con i dardi, con la dose molto più alta, perché sono caduti subito.
Se quella
donna
dentro,
che vergogna, si deve vergognare, incappucciata, con una giacca verde, con una siringa dietro la schiena, mentre faceva le siringhe davanti a me, e le altre che se le era infilate in tasca. Mia. Entrare lì come se fosse stato niente. Quanto l'hanno pagata per fare quello schifo? Che ci farà con quei soldi che si è guadagnata dando la morte a 6 piccoli e una mamma? La spesa? Metterà benzina? Pagherà l'affitto? Che cosa ci farà?
Quello che gli si augura è che capisca quello che ha fatto, perché io penso che il rimorso sia la peggior cosa che uno può sopportare per tutta la vita.
Capire cosa ha fatto, guarda, io non c'ho questa speranza, come Visca e come tutti gli altri del Comune di Roma, che comunque potevano fermare questa cosa. Cioè, tu non è una carta che impone di fare un qualcosa, tu puoi firmare anche la pena di morte, a un condannato la puoi pure firmare, ma addirittura negli Stati Uniti, se alzano il telefono e dice ti do la grazia anche 2 secondi prima, e poi ti dico una cosa che non ho ancora detto a nessuno perché questa cosa l'ho metabolizzata dopo. È arrivata una, che penso che fosse della Digos per tranquillizzarmi, e mi ha detto no, ma non ti preoccupare, adesso noi gli daremo tanto da mangiare, gli dia da mangiare signora. Io gli ho detto, dico scusi, se gli fate l'anestesia, anche il più idiota che c'ha, non so, non dico il cane ma il criceto, e lo portano ogni tanto dal veterinario, sa che prima di un'anestesia cristiani, animali, non possono mangiare, e quindi se l'anestesia, perché volevano farmi credere che di fatto l'avrebbero solo addormentati e portati in luogo sicuro, era per salvargli la vita, tu non gli dai da mangiare, non credi?
Certo.
Era l'ultimo passo, quello di quando sulla sedia elettrica ci mandano i condannati a morte, o con l'iniezione come hanno fatto per il cinghiale letale, no? In alcuni stati c'è il veleno, in altri...
Guarda, una testimonianza veramente forte questa, ti ringraziamo di aver avuto la volontà di parlarcene nonostante il grande dolore.
Io ringrazio voi perché state dando visibilità
sì.
a quella che è un qualcosa che non può assolutamente finire così. Questo non può rimanere impunito e non può assolutamente finire così.
Grazie Paola, ci salutiamo qua, ti ringraziamo
ringrazio
veramente tanto.
Te.